La rivista.
Pandora Rivista ha pubblicato un interessante articolo di Benedetta Lazzeri, che intanto saluto perché è collegata con noi al telefono. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno. L'articolo si intitola Peter Thiel, un teologo in incognito alla Silicon Valley. La tecnologia oggi è il grande tema di questa mattinata, almeno qui nei nostri spazi. Il lavoro di ricerca di Benedetta Lazzeri si muove soprattutto tra la filosofia teoretica e la filosofia delle religioni. Collabora con l'agenzia di stampa di Paolo Pagliaro, Nove Colonne, e si interessa di politica e di attualità. E in questo articolo Benedetta Lazzeri, lei chiama in causa la questione della religiosità in generale e della religione cristiana in modo particolare nel suo rapporto con le società contemporanee, sollevando la domanda se in fondo, insomma, l'aver relegato le religioni allo spazio del privato sia stato veramente un buon affare o se non si sia scelto di liquidare insieme al cristianesimo anche una realtà in grado di opporsi al disordine delle dinamiche umane e di potere. Nel gergo teologico-politico, questa forza resistente che lei evoca in questo articolo ha un nome specifico: catecon. Allora, c'è un uomo, e lo scopriamo in questo articolo, che ci aiuta a mettere a fuoco determinate dinamiche. Un uomo che si chiama per l'appunto Peter Thiel, un uomo che potrebbe aiutarci a rispondere a queste domande, è un uomo che tira un po' le fila, dice lei, del dibattito geopolitico mondiale e che ha influenzato e continua ad influenzare profondamente l'establishment nordamericano, dove si intrecciano profondamente riflessioni o tendenze religiose, anche se vogliamo radicali, conservatrici, con spinte politiche anch'esse conservatrici. Allora, intanto le chiederei che cosa l'ha spinta a selezionare proprio questo personaggio, Peter Thiel, come oggetto di uno studio così particolare.
Allora, per rispondere a questa domanda forse è necessario chiarire brevemente che cosa si intende, no, per teologia politica, che di fatto è il termine che lega tutto questo studio che io ho fatto assieme ad Elia Scapini, il mio collega e coautore di questo testo. Con teologia politica normalmente si fa riferimento a Carl Schmitt, è una delle sue teorie più note, no, che è quella secondo la quale tutti i concetti sui quali si costruiscono le società contemporanee e i loro governi siano concetti teologici secolarizzati, ossia siano concetti teologici che si sono spogliati del loro intrinseco valore sacro. Un esempio semplice ma efficace, mutatis mutandis ovviamente, è l'idea che il sovrano politico, o chi per lui quindi, ed il suo potere decisionale siano o possano essere considerati il fondamento ultimo dell'ordine politico stesso. Allora, una teologia politica dovrebbe studiare come i concetti religiosi che hanno dato forma all'Occidente prendano il loro spazio e mantengono il loro spazio all'interno della realtà politica, ma anche che cosa rimanga di questa trascendenza. E interrogandoci su queste cose con il mio collega e interrogandoci anche sul poco spazio che la teologia ha all'interno del dibattito pubblico, ci siamo resi conto che questa particolare figura, che ci aveva indipendentemente, devo dire, già interessato, faceva riferimento egli stesso alla categoria del teologico politico e a questi concetti poi secolarizzati. Quindi, diciamo, è stato Peter Thiel stesso a chiamarci.
Allora, per inquadrare il personaggio, io aggiungo solo due parole, no? Forse qualcuno ha sentito parlare di Peter Thiel nel momento in cui è emerso politicamente nella scena contemporanea statunitense J.D. Vance, oggi vicepresidente degli Stati Uniti, che veniva da una storia, diciamo così, a carattere progressista, scriveva per il Guardian, aveva posizioni antitrampiane. Sotto l'influenza di Peter Thiel, Thiel, si dice almeno, filantropo imprenditore della Silicon Valley, ha cambiato di orientamento politico ed è diventato quello che oggi è considerato il candidato alla presidenza nella prossima amministrazione americana, passato questo mandato di Donald Trump. Questo è, come dire, un quadro di riferimento che aiuta forse le ascoltatrici e gli ascoltatori ad avvicinarsi ancora meglio a Peter Thiel. Lei parla in questo articolo, e abbiamo evocato questa parola, no, di catecon e forza frenante. Ci aiuta a capire brevemente come ha riconosciuto questo concetto nell'approccio di Thiel?
Certamente. Allora, anche qui una piccola specifica, perché catecon è una parola molto complessa che ci arriva dalla seconda lettera ai Tessalonicesi e dal Nuovo Testamento, e che ha avuto una enorme importanza nella trattatistica politica dall'età moderna in poi. Qui noi la utilizziamo con appunto la particolare accezione di forza frenante, cioè di una forza capace di arginare le istanze dell'umano, che sono sempre strabordanti rispetto anche alle istituzioni che l'umano stesso si dà. Ora, nel caso di Thiel, questa forza frenante sembra coincidere con le idee politiche e teoriche dell'amministrazione di Donald Trump, quindi una forza politica capace di arginare quelle che sono considerate le troppe istanze di una comunità e di uno spazio politico che è in continuo cambiamento e che è abitato da pluralità religiose, etniche. Arginarlo come, sembra dire, no, Peter Thiel? Con l'esercizio di un non meglio specificato common sense, che sembra proprio equivalere all'opinione urlata di una maggioranza dei cittadini che si riconosce in teorie suprematiste e ultranazionaliste e che quindi si sente stanca di questo pluralismo, si sente stanca di dividere i propri spazi con individui che in qualche modo considera diversi per tantissime ragioni. E un altro freno, ovviamente, e lo stiamo vedendo, è la forza militare degli Stati Uniti.
Io ricordo a chi è all'ascolto che stiamo leggendo insieme all'autrice questo bell'articolo che potete leggere su Pandora Rivista, Peter Thiel, un teologo in incognito alla Silicon Valley. E lei sostiene in questo articolo, insomma, che Thiel non è semplicemente un miliardario della tech, della Silicon Valley, ma qualcuno che tira le fila anche a livello geopolitico. Quali fra le sue attività la convincono di questa dimensione?
Guardi, se pensiamo solo all'amministrazione Trump, è bene ricordare che è stato proprio Peter Thiel, e quindi non la Silicon Valley in genere, ma Peter Thiel in particolare, a spostare l'opinione della Silicon Valley e il voto della Silicon Valley da una, diciamo, fazione moderata alla destra e poi alla destra estrema. Nella prima campagna presidenziale di Trump lui disse che lui era un magnate della Silicon Valley e avrebbe votato per Trump. Queste le sue parole. Poi sono stati i Thiel e i Musk a indicare J.D. Vance come vicepresidente degli Stati Uniti d'America, quindi la seconda carica dello Stato, tra l'altro scontentando una parte più moderata dell'elettorato. E infine sono stati i magnati della Silicon Valley e Peter Thiel, che ogni giorno, ce lo dobbiamo ricordare, spostano miliardi di dollari a finanziare questa campagna. L'ultimo esempio, forse il più importante, è l'enorme campagna mediatica e l'enorme esercizio e uso di mezzi tra media e fondi che ha fatto Musk per la seconda campagna presidenziale di Donald Trump, che l'ha portato a vincere. Quindi tutto questo porta voti, perché porta finanziamenti, ovviamente, ed è in grado anche di spostare l'opinione.
Ecco, dall'analisi attorno alla figura di Peter Thiel, lei arriva in questo articolo, voi arrivate in questo articolo a produrre una sorta di teoria attorno alla Silicon Valley, perché voi costruite l'idea che la Silicon Valley non sia più, come detto, solo un ecosistema economico, ma uno spazio di potere che assume anche funzioni quasi, torno a ripetere questa parola, teologico-politiche. Può parlarci, in chiusura, perché ci mancano pochi istanti, di qualche esempio fra quelli che avete analizzato?
Certamente, direi che l'esempio più significativo è quello di Palantir. Palantir è un'azienda che Peter Thiel ha fondato insieme ad altri magnati nella Silicon Valley nel 2003, che in teoria e ufficialmente si occupa di creare software per la grande, per la, diciamo, collezione e profilazione di grandi quantità di dati. Ora, perché dico in teoria? Perché un'interessantissima inchiesta della rivista americana Wired ci ha in realtà sottolineato come queste attività non siano poi così limpide. E qual è il problema di Palantir, tra gli altri? Che questa grande diciamo, profilazione di dati, Palantir la fa avendo venduto il suo software alle più grandi agenzie governative mondiali. Parlo della CIA, dell'FBI, della National Security Agency, del Dipartimento della Difesa USA, dell'Immigration and Customs Enforcement e poi parlo, ed è notizia degli ultimi mesi, della NATO e del Ministero della Difesa israeliano. Quindi una grande influenza di un'azienda privata in quelle che sono le fila geopolitiche del mondo e anche una ricaduta importante sull'Europa, perché la NATO ci riguarda in maniera diretta, ovviamente, ma abbiamo visto anche che la guerra in Israele, che tempo fa veniva detta essere una guerra lontana, quel conflitto israelo-palestinese, in realtà è un conflitto molto vicino all'Europa.
Ci fermiamo qui. Insomma, noi abbiamo letto insieme all'articolista, alla saggista Benedetta Lazzari, questo bellissimo articolo che trovate su Pandora Rivista, dedicato alla figura di Peter Thiel, un teologo in incognito alla Silicon Valley, l'occasione anche per parlare di teologia politica, di parlare di tutta una serie di personaggi che nella Silicon Valley hanno mutato il loro orientamento politico, contribuendo all'evoluzione complessiva della politica americana. Benedetta Lazzari, grazie mille per questa mattina, speriamo di risentirci presto. Buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.